io proporrei di cercare di stare su due piani. Un piano informativo, che è comunque necessario in Italia, in quanto di cosa è accaduto la scorsa primavera e di cosa sta accadendo ancora adesso, purtroppo si sa sostanzialmente poco, molto meno di quello che sarebbe opportuno. È vero che c'è una comunicazione sui social, eccetera, però a tutt'oggi sono veramente pochi i materiali che hanno avuto una qualche circolazione in lingua italiana, quasi solo un opuscolo, perlomeno io ho visto solo un opuscolo che conteneva un po' di documenti di quelle settimane, e quasi nient'altro, perlomeno a mia conoscenza. E la rispondenza è stata quindi nel complesso scarsa, sia in quel tentativo presto abortito di replicare la Nuit Debout in piazza 24 Maggio, ricordate, ma più in generale nelle situazioni di compagni, nei vari giri militanti. E questo significa che non interessa? Non credo, perché ad esempio noi abbiamo tradotto velocemente un video sottotitolandolo e semplicemente mettendolo fuori ha avuto nel giro di poche settimane più di 4.000 visioni. È una cosa piccola, però segno di un interesse. Ragionare sul perché questo è accaduto sarebbe già un pezzo del discorso che può interessarci. E quindi c'è questa esigenza prima di fornire gli elementi di informazione necessari. Poi invece Davide potrebbe esporre il punto di vista, l'interpretazione che ha posto come asse di questo libro e più in generale del suo fare. E su questo piano anche Andrea penso possa dire dialogare con lui. Ecco, io proporrei di cercare di assolvere a queste due necessità, anche se appunto siamo qui in pochi, però le cose che si fanno vale sempre la pena di cercare di farle bene, perché poi c'è chi ascolta la registrazione, c'è chi si fa raccontare, se viene fuori qualcosa di importante può essere messo per iscritto. E quindi insomma non mi smonerei per questi elementi spuri. Ecco, oltre a quello che dico io, ci sarà Tiziana che dirà dell'iniziativa editoriale all'interno della quale si colloca questo libro, Teotropia France, e poi appunto Pino può dire della mobilitazione alla quale si riferisce il volantino che è stato fatto circolare. Bom, Tiziana, vieni che...
Accogliendo questo invito e anche nella consapevolezza delle presenze, però quello che è importante secondo me è di declinare un po' l'aggancio che stiamo cercando di realizzare tra Italia e Francia, per questo si tratta. Il progetto che Davide cura al di là del suo libro è dentro una collana che si chiama Présent, che tenta di realizzare una presa diretta sulle situazioni che avvengono. Allora, che cosa ci interessa esplorare con questo, che è un progetto editoriale ma è un progetto militante? È quello di dire qual è lo stato delle lotte attuali possibili, qual è lo stato di resistenza, di capacità di fare resistenza e con quale progettualità. Ed è per questo che io pensavo di accogliere, visto che è stato portato un volantino, e mi spiacerebbe enormemente che rimanesse solo come un volantino, in apertura di quella che poi è stata un'istanza di lotta, che Davide racconterà con Andrea, che Pino venisse un attimo a illustrare qual è lo stato delle cose, del comitato che si è mobilitato intorno a questa situazione. Cioè, nel senso, l'intento è molto chiaro. L'intento è quello di capire dove sono i punti in questo momento sensibili di una conflittualità spesso silenziata che intendiamo mettere in tutte le reti di relazione possibili. Io per il momento basta.
Vabbè, l'iniziativa che c'è domani in realtà è inserita in un contesto un po' più ampio, nel senso che è la continuazione di quello che c'è stato l'8 marzo, che c'è stato lo sciopero un po' dichiarato da alcune organizzazioni sindacali, tra cui anche la nostra come USI, che però nel pomeriggio ha caratterizzato quella giornata poi con un presidio che c'è stato sempre all'ospedale di Niguarda. In realtà quindi le iniziative sono in programma, sono due, una il 6 e l'altra il giorno 7, il giorno successivo, che è tra l'altro la giornata indetta dall'OMS come giornata internazionale sulla sanità, che a livello europeo quindi si prevedono delle mobilitazioni in vari paesi appunto europei, anche in Italia, a Firenze qualcosa ci sarà e anche in altre città. Quindi sono due appuntamenti che lanciamo come coordinamento, il quale coordinamento è ancora il famoso, che è quello che si tramanda ancora dagli anni 70, che ha fasi alterne, si riattiva quando ci sono delle mobilitazioni, ed è un coordinamento, diciamo così, abbastanza dinamico, che fa le riunioni dove ci sono le situazioni in lotta e quindi è un po' nomade, si sposta un po' di qua, un po' di là. Ultimamente si sposta sempre dalle parti di San Raffaele, San Carlo, San Paolo e adesso si arriva a Niguarda. Quindi vado un po' più nel dettaglio, la prima scadenza, quella del presidio a Niguarda, è contro il perché una lavoratrice, in questo caso un assistente sociale che lavora nel CPS qui di Corso Plebisciti, che dipende da Niguarda, nel senso che il CPS sono dei centri psicosociali che seguono quelli che hanno un disagio mentale dopo il ricovero o con TSO oppure senza TSO nei reparti psichiatrici, poi vengono seguiti nei vari CPS, quindi questa gente si rivolge sul territorio per proseguire, diciamo, il suo trattamento terapeutico. Niguarda ne ha 5 addirittura, per esempio in San Paolo neanche lei ne ha 4, così varie aziende ospedaliere che hanno proprio sotto le dipendenze vari centri di psicosociali. Nel caso di Niguarda questo era gestito da personale a tempo determinato, che però è un contratto a tempo determinato che veniva rinnovato anno per anno e che però dopo 8 anni hanno deciso di non rinnovare più. Quindi da un giorno all'altro, senza anche preavviso, perché i contratti a termine hanno una scadenza e quindi non c'è bisogno del preavviso, quindi neanche della comunicazione, solo una roba blanda, non è stato più rinnovato. Questo ha causato anche disagio all'interno delle varie sezioni, perché poi per coprire quel turno che le ricopriva la lavoratrice hanno disposto con ordini di servizio altri assistenti sociali che lavoravano in altri CPS andare a coprire il posto lasciato scoperto da questa lavoratrice, quindi col risultato di creare 3 disagi, non solo in uno ma adesso in 3, perché prendono quelli che lavorano in questi 2 e li portano a giorni alterni a lavorare in corso plebisciti. Quindi questo è un po' il motivo spicciolo che c'è di questa iniziativa, che però non è un caso isolato. Oramai anche la sanità, come anche tanti altri settori del pubblico impiego, da quando proprio per Costituzione abbiamo il vincolo del pareggio di bilancio, è finita, diciamo, un po' la pacchia in tutti i posti pubblici. Cioè il mito del posto fisso non c'è più oramai. Magari rimane per chi c'è, che diciamo a tempo indeterminato da tempo, però anche negli ospedali le varie forme di assunzione ormai sono diverse le une dall'altra. Ci sono i collaboratori, professionali, professionisti, agenzie interinali, contratti a termine, eccetera, eccetera. E così, ma colpisce tutte le varie categorie, anche i medici ormai non assumono più da nessuna parte. C'è proprio il blocco delle assunzioni per legge, come per legge c'è sempre il blocco anche della contrattazione, quindi anche del rinnovo contrattuale che ormai è fermo dal 2009. Quindi dal 2009 fino ad oggi per legge abbiamo il contratto bloccato, non abbiamo più una lira. E quindi la situazione è un po' questa, che è quasi quella che poi in Francia invece ha scatenato un po' di cose un po' diverse che in Italia, che proprio non c'è stata nessuna reazione. L'altro giorno proiettavo la vignetta e diceva: ah, beh, forse ce l'hanno detto in inglese, Jobs Act, e non ce ne siamo accorti, e quindi abbiamo una legge che ormai ci sta massacrando, diciamo. Ecco, però in Lombardia questo si complica ancora di più. Dopo Formigoni è arrivato Maroni, e il Maroni ha pensato bene di fare la sua nuova riforma. La nuova riforma sanitaria regionale è stata varata nell'estate del 2015, però ed è entrata esecutiva dal 1 gennaio 2016, che in pratica prevede quasi l'opposto di quello che era prima. Nel senso, ci sono grossi accorpamenti, grossi servizi che prima il territorio era stato scorporato, adesso ritorna ancora all'interno dell'ospedale, per cui abbiamo grosse strutture proprio enormi che raggruppano anche 5.000-6.000 lavoratori. Per esempio noi, io dove lavoro al San Paolo, siamo stati accorpati al San Carlo insieme, formando un'unica azienda, e poi dal primo aprile, questo primo aprile, è stato aggiunto un altro pezzo di ASL, quindi tutti i servizi dei consultori e dei CERT adesso sono ritornati di nuovo all'interno degli ospedali. Quindi il San Paolo, per esempio, adesso gestirà tutti i CERT, quindi Boifava, quello con Cadenaviglio, piuttosto che altri che ci sono in zona, e quindi gestirà tutti i CERT, come anche tutte le questioni anche legate ai CERT, anche perché ci sono anche in carcere, no? Noi abbiamo già le strutture carcerarie, anche il 41 bis, adesso ci assorbiremo anche tutti i CERT, eccetera, eccetera. Quindi vi do per ufficiale la notizia che girava prima, che il CERT in Via Gola si farà. Quindi sapete che c'era stato un po' di casino, che gli abitanti non volevano proprio nello spaccio della droga metterci un CERT. E invece l'hanno pensata e l'hanno stanno attuando. Perché in quella struttura dove c'era prima il CERT, che è Conca del Naviglio, sarà sgomberata del tutto e lì ci andrà la nuova ASR, che adesso si chiama ATS. In pratica quella di Corso Italia si trasferirà dove c'era prima l'ospedale Ronzoni, la Conca del Naviglio. E quindi questo riordino, mettendo insieme più servizi, vuol dire che loro vedranno che ci saranno i doppioni, li taglieranno, come sta succedendo. Quindi se mettono insieme due ospedali hanno uno stesso reparto sia di qua che di là, bene, prenderanno uno, l'altro chiuderanno e faranno funzionare anche con la mobilità, visto che adesso è stato anche introdotto che per la mobilità è sufficiente anche 50 chilometri, quindi noi possiamo essere spostati d'amblè d'ufficio fino a una percorrenza di 50 chilometri dal posto dove sei di solito abituato a svolgere il lavoro. Quindi c'è anche questa questione qui. E quindi questa legge sta un po' creando panico, malumore, anche fra gli utenti. Perché immaginate un utente del territorio nord di del San Carlo che magari deve andare a Melegnano, perché tutto il territorio è grande, perché magari hanno chiuso un CERT di là o un CPS e deve andare a un altro posto. Quindi anche il casino, anche per l'utenza, eccetera. Invece i consultori non saranno, per esempio nel nostro caso, assorbiti dal San Carlo e San Paolo, ma dal Sacco. Quindi anche quello di smembrare tutta una serie di servizi sul territorio senza una logica apparente ci lascia molto a pensare. E quindi questo è un po' quello che il coordinamento sta facendo e che quindi invita anche all'altra scadenza del 7 aprile con un altro presidio che ci sarà in regione. Per il giorno 7 era previsto uno sciopero per dare la copertura agli operatori per partecipare, ma questo sciopero è stato dichiarato illegale dalla commissione di garanzia, perché ce n'era un altro del giorno 30 marzo dichiarato da USB e che quindi non si poteva scioperare il 7 perché ci vuole un intervallo minimo di 10 giorni fra uno sciopero e l'altro. Però il risultato è che USB poi l'ha ritirato lo sciopero e si è rimasto col culo scoperto, nel senso che non ci sono né uno né l'altro. E quindi anche la giornata del 7 sarà un po' a rischio. Poi invece, sempre il giorno 7, il pomeriggio, ce n'è un altro presidio, sempre al San Carlo, dove anche tutta la rete, ci saranno anche dei partecipanti europei che ci ritroveremo a San Carlo per fare un po' un punto della situazione, anche perché al San Carlo c'era questa contestazione che è stata sollevata dall'USI, che era quella della costruzione della base per elicotteri che volevano fare all'interno del giardino, e quindi si vuole anche fare un'iniziativa in questo senso qua. Quindi questo è tutto quello che c'è in ballo, magari se si vuole entrare poi nel dettaglio poi lo si può fare tranquillamente.
Grazie Pino. Vai Davide, si prepari Andrea Fumagalli.
No, grazie per questo intervento, mi sembra che sia la migliore introduzione possibile a tutta una serie di elementi che vorrei tentare di affrontare oggi qui con voi da una prospettiva francese e magari più generale rispetto a una vertenzialità specifica come questa, che però è emblematica. Grazie appunto per l'invito a Calus, che è ad Andrea, a voi a tutti, insomma, per essere qui presenti e per la discussione che seguirà. Vi chiedo in anticipo scusa se mai dovessi incepparmi di tanto in tanto, se dovessi esprimermi a suon di francesismi, ma ho una serie di appunti messi più o meno assieme, un po' in italiano, un po' in francese, cercherò di dargli una forma unitaria. E insomma, ecco, anche la mia insonnia cronica, che si è un po' acutizzata negli ultimi 10-15 giorni, non dovrebbe, potrebbe non aiutare nel compito, ma insomma cercherò di essere il più coerente e lucido possibile. Allora, l'estate scorsa, non appena abbiamo avuto un momento per tirare il fiato dopo una mobilitazione così lunga e così intensa, mi sono messo a fare questo volumetto sulla mobilitazione contro la loi travail, Jobs Act francese. L'ho fatto non solo per tentare di contribuire all'elaborazione necessariamente collettiva di un bilancio che possa permettere di leggere la dinamica sociale, sottolineando i meriti e i limiti di ciò che abbiamo prodotto, ma l'ho fatto anche e soprattutto perché durante l'estate scorsa sia i giovani sia i lavoratori, per dirlo in modo un po' schematico, erano più determinati che mai e stavano preparando svariate iniziative per il rientro al mese di settembre. E in effetti settembre scorso, settembre 2016, è stato costellato da diverse giornate importanti, tra cui la manifestazione del 15 settembre, che ha mostrato chiaramente a tutti come vi fosse ancora Nonostante i mesi di lotta, gli scioperi, i blocchi, le occupazioni, le oltre 15 manifestazioni, una determinazione tenace all'opporsi, nell'opporsi all'Alba Travai e al suo mondo, come recita appunto lo slogan che ha connotato il movimento. Si tratta dunque appunto di un libro che scommette su una ripresa dell'agitazione e va detto che nonostante tutto, a Parigi in particolare, viviamo da settembre scorso in uno stato di semi-mobilitazione permanente. Quindi, prima di passare poi a presentare però rapidamente i tratti principali del libro, vorrei dire ancora due o tre cosucce sull'autunno scorso, visto che poi immagino appunto la situazione sia meno conosciuta rispetto agli eventi della primavera 2016, tenendo presente appunto che a partire dalle sommosse recenti di febbraio, attorno allo stupro di Teo, fino a quanto accadrà, perché di cose ne accadranno tra fine aprile e inizio maggio, contro le elezioni, che configurano uno scenario comunque sia piuttosto o decisamente negativo, passando per la manifestazione del 19 marzo per la verità e la giustizia, che ha portato in piazza oltre 30.000 persone con una larga fetta di racisé, di soggetti postcoloniali, di quartieri popolari, insomma, di terza, seconda, terza, quarta generazione. L'atmosfera in Francia in generale e a Parigi in particolare continua ad essere bella frizzantina. Allora, bisogna innanzitutto riconoscere, io credo come primo elemento, come lo spezzone di punta del corteo, il cortège de tête, come lo si è chiamato su, Nuit Debout, e la base del sindacato siano riusciti a tirare dalla loro parte, perlomeno per un certo periodo, le centrali sindacali, le quali non avevano alcuna intenzione all'inizio di assumere le posizioni che alla fine, malgrado tutto, sono state costrette ad assumere, col rischio altrimenti di farsi appunto debordare dalla contestazione. Il corteo di testa, Nuit Debout e la base del sindacato hanno dunque pesato e hanno pesato in modo estremamente positivo sui dirigenti sindacali. Questo mi pare che sia proprio il primo elemento di riflessione retrospettiva. Non voglio dire ovviamente che si tratta del solo criterio a partire dal quale misurare ciò che queste componenti hanno fatto, dico semplicemente che il primo e più grande merito che abbiamo avuto è stato il seguente, ossia aver saputo determinare il carattere della contestazione. È poi però vero che nei giorni seguenti la manifestazione del 15 settembre queste componenti non sono per nulla riuscite a proseguire la mobilitazione, a dare corpo appunto a questa determinazione, a questa volontà, a questa disponibilità a proseguire la mobilitazione in modo aperto e in modo diretto. A partire dal momento in cui le centrali sindacali hanno mollato, e sapevamo che prima o poi avrebbero finito col mollare, non per cinismo ma per degli oggettivi rapporti di forza, anche l'auto-organizzazione, per così dire, ha conosciuto una battuta d'arresto. Ciò non significa che, come vi ho appena fatto allusione, dopo il 15 settembre non vi sia più prodotto nulla di significativo. Vi sono state delle giornate importanti attorno alla cosiddetta giungla di Calais, a Notre-Dame-de-Lande, in sostegno ai lavoratori di Goodyear, la mobilitazione attorno alla famiglia di Adama Traoré, soprattutto ragazzo che è stato ucciso nel luglio scorso, eccetera eccetera. Ma voilà, ecco, anche se la disponibilità soggettiva c'era e c'è tuttora, non siamo veramente riusciti ad auto-organizzarla in un percorso un po' più strutturato. Credo dunque che la situazione oggigiorno sia ancora un po' la seguente: la manifestazione del 15 settembre, che è stata una manifestazione grossa, è là a dimostrarci, per dirlo appunto in modo un po' brusco, che vi era ancora molta benzina a gettare sul fuoco, ma che se nessuno accende la scintilla, allora in fin dei conti poi
la prateria
non si infiamma. Questa è la fase nella quale, malgrado tutto, ci troviamo ancora in seguito al 15 settembre. Lo spezzone di testa e il Nuit Debout, con tutti i limiti ma anche il potenziale di un'esperienza come quella, sono stati gli elementi più significativi della primavera scorsa, ma una volta che si sono ritrovati soli o con la base del sindacato o il sindacato di base, non siamo riusciti a strutturare in modo autonomo il proseguo della mobilitazione. Non siamo riusciti a organizzare questa volontà e questa determinazione, che erano e che sono appunto ancora presenti, a proseguire la mobilitazione. Nu Debut e soprattutto per quanto mi riguarda lo spezzone di testa, lo spezzone di punta, hanno connotato la mobilitazione, l'hanno connotata in modo molto forte e molto positivo, gli hanno fornito lo slancio, la radicalità e l'ampiezza stessa che difficilmente avrebbe potuto raggiungere se avessimo lasciato le centrali sindacali condurre le danze, ma dopo, senza i sindacati, troviamo molto lungo. Questo è una cosa che bisogna ammettersi, non tanto per lamentarci le nostre debolezze, ma chiaramente per superarle. Questa è la fase appunto nella quale ci ritroviamo tuttora, o perlomeno è su questo impianto qua che è costruito il libro. Che fare dopo una primavera del genere? Che fare dopo tutti questi slanci che hanno costellato l'estate intera e il rientro a settembre? Ora, il libro, che è stato scritto di getto tra metà luglio e inizio settembre, ha un triplice obiettivo, o se volete tre finalità che corrispondono alle sue tre parti. Una prima parte più analitica, la cui posta in palio è di situare gli eventi che hanno caratterizzato la mobilitazione francese in una prospettiva transnazionale di medio termine, che va dai movimenti sociali degli anni 60-70 fino alla crisi scoppiata nel 2007-2008 e al ciclo di lotte globali che l'ha accompagnata, quindi sequenza greca, primavere arabe, Indignados, Occupy, eccetera eccetera, passando per la ristrutturazione neocapitalista, che è definita come una vera e propria rivoluzione dall'alto, per riprendere un'espressione forgiata in Primo Maggio, nella rivista Primo Maggio, in quanto costituisce una vera e propria reazione alle lotte sociali precedenti, che incarna una visione strategica del mondo. Vi è poi una seconda parte che alterna analisi e narrazione politica. La prima, l'analisi politica, che si focalizza su ciò che è successo in Francia dall'installazione di un governo cosiddetto socialista, ma che bisognerebbe del resto cominciare a chiamare con un nome più appropriato, seguendo Etienne Balibar, ossia estremista di centro. E la seconda, la narrazione politica, che costituisce il vero e proprio corpo del libro, che offre un racconto piuttosto descrittivo della mobilitazione seguendo i differenti momenti che l'hanno animata, quindi quattro sottocapitoli: marzo, il mondo oriente, lo slogan Le Monde Orient, uno slogan di un gruppo rap che era ripreso in continuazione dallo spezzone di punta; aprile con la diffusione delle Nuit Debout; maggio con i blocchi e gli scioperi sindacali; e infine quello che è stato uno dei fili conduttori della mobilitazione da marzo fino a luglio, ossia il famoso, insomma, è stato anche ripreso più volte in Italia, Tout le monde déteste la police, che in qualche modo rappresenta anche la centralità della repressione in pieno stato d'emergenza che è stata adottata nei confronti della mobilitazione. E infine una terza parte più politica, dove sono analizzati dei testi immanenti alle differenti componenti della mobilitazione che sono parsi la primavera scorsa, dunque che dei testi che sono usciti nel corso della mobilitazione su un blog come Lundi Matin, che ha giocato un ruolo importante, che è legato un po' alla galassia appellista, quindi Comité Invisible e compagnia, o sul monde diplomatique, per esempio, in particolare la firma di Lordon, che invece ha dato parola dei sentimenti che erano largamente espressi su piazza nelle Nuit Debout. E dove, dopo la lettura di questi testi, nella terza parte, è avanzata una proposta politica che è articolata a partire dalla composizione soggettiva della mobilitazione e da quelli che, a mio avviso, non solamente a mio avviso, sono stati i suoi meriti ma anche i suoi limiti, ossia una certa convergenza delle lotte, la convergence de lutte era proprio uno dei fili conduttori delle prospettive che ritornava in continuazione, che malgrado tutto si è effettivamente operata tra gioventù e mondo del lavoro, per dirlo un po' alla svelta, quindi base dei sindacati da un lato e Nuit Debout e spezzoni di punta dall'altro, e una certa difficoltà invece a fare la giunzione tra questi mondi plurali e la gioventù razzializzata, rassisée dei quartieri popolari, e ciò malgrado il clima di islamofobia regnante. A luglio-agosto abbiamo avuto il Burkini Gate, che l'ha emblematizzato, se ancora ce ne fosse bisogno, e malgrado lo stato d'emergenza, in vigore ormai da più di un anno e mezzo, va detto, va sottolineato, e tutto ciò che esso comporta in termini di discriminazioni razziali. Queste tre parti sono seguite da una piccola postfazione epistemologica, forse è meno interessante parlarne qui questa sera, e sono precedute invece da un'introduzione, ciò non è un inizio, ceci n'est pas un début, che mira, contro certe letture spontaneiste molto in voga in Francia, a ricostruire gli elementi che hanno contribuito a presentare, a preparare la mobilitazione. Dunque, le lotte sindacali dell'autunno 2015, il sito On veut mieux que ça, FR, in cui venivano raccontate un po' la maniera dei quaderni di San Precario, delle esperienze di sfruttamento e di discriminazione sul mondo del lavoro. La petizione online contro la loi El Khomri, che aveva raggiunto 1.500.000 firme nel giro di un paio di settimane, e tutta una serie di altri elementi, ma anche l'introduzione nella quale è delineata la chiave di lettura globale della mobilitazione contro la loi Travail attraverso il concetto di azione reciproca. Per farla breve, mi pare che tale azione reciproca fosse ravvisabile tra le lotte salariali e la rimessa in causa più generale dell'esistente, quindi tra critica dello sfruttamento e critica del dominio, tra critica del capitale e critica dello Stato nella sua duplice veste di critica della rappresentanza e critica della polizia, delle violenze poliziesche, ma che fosse, ecco, anche presente, o che abbia costituito un po' questo filo rouge della contestazione contro la loi Travail e il suo mondo là ancora, di nuovo, era in atto anche tra il carattere di massa e via via più risoluto delle manifestazioni e l'occupazione delle piazze, e forse elemento più interessante da sottolineare per ciò che attiene al rapporto tra spezzone di testa e base sindacale da un lato e base sindacale e centrale dirigenti dall'altro, perché ecco, questo mi pare che sia uno degli elementi più interessanti di quanto è avvenuto l'anno scorso e forse di più positivo. Da un lato vi era appunto lo spezzone di testa, che più lo spezzone di testa si mostrava combattivo e più la base del sindacato vi si aggregava, ma più la base del sindacato vi si aggregava, e quindi rendendolo più numeroso, più partecipato, e più lo spezzone di testa acquisiva coraggio e insomma anche capacità di impatto. Dall'altro, più la base del sindacato si mostrava agguerrita e più i vertici del sindacato comunque si erano costretti a rispondere positivamente e a rilanciare la mobilitazione, ma più le centrali sindacali rilanciavano la mobilitazione, sostenevano gli scioperi e i blocchi, e più la base del sindacato diventava refrattaria a qualsiasi tipo di compromesso e superava durante il corso della mobilitazione i servizi d'ordine eretti dalle centrali per installarsi nello spezzone di testa. Quindi credo che, malgrado le innegabili differenze di composizione sociale e di prospettive politiche, e a dispetto della pluralità di pratiche copresenti, tra l'inizio di marzo e la metà del mese di giugno, ossia il momento apicale della mobilitazione, abbiamo assistito a una crescita di potenza comune dei soggetti che erano implicati nella lotta, che scaturiva da questa appunto azione reciproca tra, per dirlo un po' alla svelta, tra autonomia e organizzazione. Allora, taglio corto poi per ragioni di tempo, anche perché si tratta di una storia ben nota qua in Italia, sul primo capitolo, che è consacrato alle trasformazioni del mondo del lavoro in seguito alle lotte sociali degli anni 60 e 70, e dall'altro appunto alla reazione neocapitalista, è molto questione di finanziarizzazione di Unione Europea, di austerità, di crisi, di globalizzazione, eccetera, eccetera, per dire semplicemente che se ne pensi delle differenti traiettorie che hanno preso il corso degli eventi politici nei contesti nazionali attraversati da delle forti lotte dopo 2011 e attraverso appunto il rapporto tra autonomia e organizzazione, per dirlo un po' sbrigativamente, grazie al legame tra movimenti sociali da un lato e una forma partito rinnovata o un sindacato aperto alla sua base dall'altro, che si è riusciti ad aprire delle brecce nel muro del presente e a mantenerle più o meno largamente aperte nei periodi successivi. Che si pensi alla Grecia, a partire dalle insurrezioni di dicembre 2008 fino al referendum all'Oxi, no, del 5 luglio 2015, che ci si riferisca agli Stati Uniti, da Occupy Wall Street fino alle primarie della primavera scorsa e alle prime mobilitazioni contro l'insediamento di Trump, o ancora che si prenda in considerazione la Spagna, dagli indignados, dalle acampadas e dalle maree in sostegno dei diritti sociali fino a Podemos e al municipalismo, malgrado tutti i limiti e malgrado tutte le difficoltà di tali pratiche, e ci tengo a sottolineare questo aspetto, al di là di ciò che si pensi di queste differenti realtà, quando la coalizione, la dialettica, insomma, questo, questo gioco di vai e vieni, di rinvii e di azioni reciproche tra movimenti auto-organizzati e strutture partitiche o sindacali si sono disarticolati, si è entrati in una fase di riflusso. Questo, per quanto mi riguarda, non vuol dire che bisogna necessariamente cercare delle alleanze o delle coalizioni con dei partiti cosiddetti di sinistra o con dei sindacati, ma pone perlomeno la questione dell'organizzazione autonoma dei movimenti sociali. Dunque, a partire un po' da questo prisma qua, che analizzo nel secondo capitolo, il lungo marzo francese, per riprendere l'espressione di Arrighi. Taglio corto anche qua sulle prime pagine del secondo capitolo, che sono più forse meno interessanti adesso discuterne qua, così appunto la Francia dopo il 2012 o che cosa ha rappresentato Hollande, e l'altra invece su Manuel Valls, sulle conseguenze politiche di Manuel Valls, che si concentrano il primo sull'approvazione del Fiscal Compact e della loi Travail, e il secondo invece appunto quello sul capitoletto su Valls, sulla sequenza che va dagli attentati fino all'instaurazione dello stato d'emergenza. Dopo appunto questa parte qua così, faccio un piccolo affresco di circa 25-30 pagine della mobilitazione, che costituisce un po' il cuore del libro e che rappresenta una sorta anche di piccola memoria delle lotte, quindi forse meno interessante per la Francia, ma più interessante per chi sta fuori dalla Francia. Allora, innanzitutto appunto il mese di marzo, che ha veramente cambiato il dato politico, producendo immediatamente un effetto catartico estremamente, estremamente salutare, che è stata una vera e propria liberazione in questo mese di marzo 2016, perché si veniva da un anno e quindi da 15 mesi appunto in cui vi erano stati oltre 180 morti in Francia a causa degli attentati e lo stato d'emergenza, e quindi immediatamente non vi era più nello spazio, nel dibattito pubblico, non si parlava più appunto soltanto di attentati, di terrorismo, di Front National, eccetera eccetera, ma finalmente riprendevano la loro centralità le questioni dell'emancipazione sociale e politica. Quindi si è trattato veramente di un'irruzione estremamente benefica dei giovani, dei salariati, dei disoccupati, dei precari, eccetera eccetera, che ha veramente fatto un sacco di bene a tanti. E infatti fin dall'inizio, proprio fin dalle prime assemblee generali nelle università o le assemblee interprofessionali, la cosa era chiara a tutti fin da inizio marzo che questa mobilitazione avrebbe avuto una continuità nel tempo e che avrebbe assunto una certa ampiezza, appunto le monde urien, come lo si è detto durante tutta la mobilitazione, come lo si scriveva sulle piazze o sui manifesti, o insomma lo si cantava nei cortei. Dopodiché vi è stato dopo il mese di marzo aprile, con l'occupazione simbolica o non delle piazze. A Parigi vi è sempre stato accordo con la prefettura, non vi è mai stata occupazione vera e propria della piazza
Place
de la République, che ha definitivamente ratificato appunto il debordamento del quadro della contestazione appunto contro la loi Travail e il suo mondo. Sarebbero più elementi da mettere in avanti, da sottolineare, sia in chiave positiva che in chiave negativa, ma ciò che è chiaro è che a partire veramente da aprile, con la piazza, con tutte le commissioni, tutte le questioni che venivano dibattute, discusse, criticate, era veramente chiaro che non era più soltanto la loi El Khomri, la loi Travail che era problematica, ma era proprio il mondo di cui la loi Travail non è che come si dice in italiano, la punta di diamante, insomma l'ariete di sfondamento, che in realtà va trasformato, va cambiato. Dopodiché ci sono stati appunto gli scioperi e i blocchi del mese di maggio, che hanno lì di nuovo segnato l'apertura di una terza fase della mobilitazione, ossia lì per la prima volta l'attacco diretto e immediato ai processi di valorizzazione del capitale. Io credo che, nonostante tutto, non è che con l'entrata in campo, con la discesa in campo dei pesi massimi, le raffinerie, le centrali nucleari, i portuali, i ferrotranvieri, eccetera, eccetera, che non è che con il vero protagonismo, comunque sia, dei salariati, del salariato classico, che aveva avuto il suo ruolo, il suo spazio fin dall'inizio, che quelle che erano appunto le intenzioni di inizio febbraio, fine febbraio, inizio marzo, ossia sì, cioè bisogna fargli paura, si sono potute materializzare concretamente. Io credo che là così è grazie soprattutto alle centrali nucleari, alle raffinerie, che non ci si è limitati a fargli paura, ma che gli sia persino fatto del male. E non è che in quel momento che si è creduto, sperato, insomma, che i rapporti di forza potessero variare in favore delle proteste, delle contestazioni, anche se poi, insomma, sappiamo come è andata a finire. E infine, da ultimo, sotto capitolo della seconda parte, il tout le monde delle teste della police. Più che articolare delle considerazioni teoriche o politiche sul ruolo della polizia e sulla sua funzione repressiva nei quartieri popolari e nelle banlieue e nelle periferie, che hanno la loro specificità con la storia coloniale francese, o appunto il ruolo e la funzione repressiva nei confronti dei movimenti sociali, mi sono limitato a fare una narrazione, un vero e proprio racconto delle 15 o 16 manifestazioni, non ricordo più, che hanno costellato la mobilitazione, focalizzandomi sulla composizione sociale, sulle pratiche dello spezzone di punta, senza ridurlo, tuttavia, come spesso è stato fatto, a una semplice forma di resistenza nei confronti delle violenze poliziesche, perché non si è trattato che di questo, perché in realtà si è agito anche dell'emersione di una soggettività, come si dice in italiano, di un soggetto che fa delle sommosse di un certo rilievo, e dunque in quanto tale che va discusso e che va discusso, insomma, qualcuno potrà apprezzarlo, altri potranno criticarlo, ma mi pare che questa componente appunto MTR, come si dice, insomma, che ha attuato delle sommosse, si è rinforzata man mano che la mobilitazione proseguiva, e soprattutto che in fin dei conti ha finito per caratterizzarla enormemente. Ciò detto, il 19 luglio, ossia solo 15 giorni dopo l'ultima manifestazione, vi è stato l'assassinio di Adama Traoré da parte della polizia. Questo evento e il piccolo interludio sul razzismo di Stato e sommosse che gli ha consacrato ci ricorda più che mai che in Francia, in particolare, più che altrove in Europa, vi è un rimosso molto, molto pesante, una vera traccia, anche là così, che ci conduce chiaramente attraverso le sue mille peripezie dalla repressione delle sommosse, delle rivolte del 2005 agli attentati del 2015, e questa questione è la questione razziale. La terza parte, proseguo un po' più rapidamente, cerca dunque di tessere dei legami tra tutto ciò che ho appena detto e le lotte antirazziali. Mi sembra che per quanto riguarda i sindacati la questione non sia assolutamente posta. Il loro obiettivo, nel migliore dei casi, consiste, seppur in forme conflittuali piuttosto, insomma, estranee a quanto faccia il sindacato italiano, consiste comunque sia nella difesa corporatista di certe branche del mondo del lavoro. Quindi poco importa che nella Francia contemporanea delle fette sempre più grandi di popolazione, dalla gioventù franco-francese alle nuove figure del lavoro precario, passando chiaramente per le soggettività postcoloniali, subiscano ciò che abbiamo chiamato appunto, insomma, un'inclusione differenziale nel salariato e nel welfare, ossia che vi prendano parte, che ha dei momenti sporadici e occupando i posti meno favorevoli. Quanto a Nuit Debout, di nuovo la questione è stata posta, ma è stata posta in modo un po' strano, diciamo. A grandi linee, da un lato vi erano molti cittadini che non capivano per quale ragione anche i neri e gli arabi non venivano sulla piazza per discutere, confrontarsi con delle questioni che in fin dei conti concernevano anche loro, mentre dall'altra vi erano dei Nuit Debout che proponevano, insomma, la possibilità di andare essi stessi in banlieue a lanciare delle Nuit Debout locali. In entrambi i casi ciò che emergeva era una visione delle banlieue come dei luoghi vuoti o apolitici, che per elaborare delle forme politiche necessitano o di proiettarsi verso l'esterno o di un aiuto che provenga dall'esterno, il che in entrambi i casi è problematico. E nello spezzone di testa anche, che in effetti è stato un po' più misto da questo punto di vista, grazie soprattutto ai giovani liceali, ci si diceva che in fin dei conti può darsi gli scontri con la polizia avrebbero potuto attirare o costituire un ponte con i giovani dei quartieri popolari, ma di fatto anche questo non è veramente avvenuto. Ora, e concludo, mi pare che tra la pluralità dei punti attraverso i quali si potrebbe eventualmente costruire questo legame, il denaro, la questione dell'accesso al denaro, di avere diritto all'uso del denaro, potrebbe rappresentare perlomeno una molla soggettiva importante o potente sulla quale lavorare assieme teoricamente e politicamente. Cioè, che cos'è una teoria decoloniale della socializzazione del reddito, o che tipo di azioni di inchieste politiche, militanti si potrebbero attuare a tal riguardo. Si tratta ovviamente di un approccio molto pragmatico, quasi post ideologico, dirsi prendiamoci il denaro, vogliamo dei soldi per vivere, non certo per non crepare di fame, ma per non fare più appunto i piccoli lavori di merda, i bullshit jobs come dice Graeber, o per non essere obbligati ad accettare qualsiasi offerta di lavoro, per non essere più precari, per non dover subire la minaccia padronale del licenziamento, per non dipendere più dal ricatto monetario che consiste appunto nell'obbligo di dover necessariamente vendere la propria forza di lavoro sul mercato al fine di guadagnarsi di che vivere. Non si tratta dell'annuncio del soldo dell'avvenire, no? siamo d'accordo su ciò, ma ciò corrisponde a un bisogno che è a tutti gli effetti primario in ogni società capitalista, visto e considerato che la moneta costituisce un po' la chiave di volta di tale sistema sociale, visto e considerato che la moneta è un elemento inaggirabile, assolutamente centrale, e ciò anche per ciò che concerne i rapporti di forza tra parti sociali opposte. Si tratta di un bisogno di potere sociale o di contropotere, se preferite, che può essere importante non soltanto per la gioventù precarizzata, e non sono solo i giovani iperformati e altamente qualificati a essere precari, perché appunto la precarietà è imperversa anche e soprattutto nei settori del lavoro poco specializzato, ma anche potrebbero rivendicare tale prospettiva i sindacati, mentre in realtà vi sono completamente ostili, e qua immagino che, insomma, tu abbia molte più cose di me da dire. Però, insomma, se si sostiene la difesa e il miglioramento delle condizioni del lavoro, se si è per la riduzione del tempo di lavoro, una socializzazione del reddito degna di questo nome è uno strumento di lotta fondamentale. Poter rifiutare il lavoro, poter fare lo sciopero e farlo per più giorni perché sia un reddito garantito, non è poca cosa. La socializzazione del reddito poi è fondamentale anche chiaramente per chi vuole lavorare altrimenti, per chi vuole lavorare in modo più cooperativo o meno soggettato alle pressioni e alla concorrenza del mercato, quindi per chi vuole autoprodurre. E ancora più la socializzazione del reddito è fondamentale, e chiudo veramente qua così, anzi no, è fondamentale anche per chi vuole fare dell'altro, se volete, nella vita, anziché lavorare tutto il tempo, quindi per chi vuole dell'altro al di là del lavoro, per chi vuole liberare del tempo di non lavoro, liberarsi dal lavoro piuttosto che liberare il lavoro per consacrarsi ad altre attività, che sia l'associazionismo, lo sport, la cultura, la politica, eccetera, eccetera. E soprattutto, e qui veramente concludo, su tale punto, che abbiamo appena cominciato ad inchiestare da qualche settimana in banlieue a Parigi. Il reddito incondizionato può essere decisivo anche per quelle soggettività che sono più o meno strutturalmente escluse dal mondo del lavoro e ai margini del welfare. E questa esclusione, questa marginalizzazione strutturali, in particolare in Francia, passano per la linea del colore della pelle. Quindi ecco, insomma, per sintetizzare al massimo il gesto politico, uno dei gesti politici del libro, ve ne sono altri ma che sono più legati al contesto francese, se volete, in realtà anche questo lo è, però insomma in modo diverso, il gesto politico del libro consiste un po' nel rovesciare e nell'integrare chiaramente la maniera attraverso la quale nel post-operaismo, a partire dall'inizio degli anni 70, è sempre stato teorizzato e lavorato politicamente la questione del reddito, ponendolo non tanto a partire dalla punta più avanzata dello sviluppo capitalistico, come portare il reddito a Silicon Valley, come dice Bifo, ma laddove i processi di ristrutturazione sociale si riversano in modo più duro e più violento, ossia, perlomeno per quanto riguarda la Francia, le banlieue, le periferie delle grandi città e i quartieri popolari. Quello mi sembra che possa essere un elemento per fare la giunzione, per fare il legame con le soggettività postcoloniali. Lo si sta tentando e in piccola parte si riesce ad abbozzarlo finalmente sulle questioni del razzismo di Stato, dell'islamofobia, delle violenze poliziesche, quindi la critica alla mano destra dello Stato, ma ancora non si riesce a fare sulle questioni attinenti appunto la mano sinistra dello Stato, quindi insomma l'atto redistributivo eccetera eccetera, perché in Francia i movimenti sociali hanno, per tutta una serie di ragioni sulle quali potremmo ritornare, una grossa ostilità nei confronti di questa rivendicazione, che invece è centrale in Italia da una trentina di anni, anche di più da 40 anni, e dall'altro perché vi è la sopravvivenza di pezzi grossi,
troppo ottimista,
di sindacato e di partiti novecenteschi come il PSF, che continua ad avere il 3-4-5%, che chiaramente su questa questione non hanno alcuna intenzione di cedere. Però se si vuole passare per un'alleanza o per una coalizione con i quartieri popolari, fondamentale insistere sulle violenze poliziesche, perché loro le subiscono non per quello che fanno ma per quello che sono. Però bisogna cercare di tenere assieme anche l'altro pezzo, e secondo me il percorso rivendicativo di Non Una di Meno è interessante anche per questo, perché riesce appunto a partire dalla centralità della violenza contro le donne, violenze coniugali, aborto, femminicidio eccetera eccetera, a porre al centro anche il ruolo strutturale della donna nel contesto sociale, economico, politico, e quindi anche per quanto attiene al mondo del lavoro, ai diritti sociali eccetera eccetera. E quindi questa coabitazione lì, questo doppio percorso rivendicativo è estremamente, estremamente centrale, e in Francia sulle questioni antirazziali non lo si riesce minimamente a fare. Lo si sta cominciando ad avere una certa importanza sulle questioni della violenza, ma manca l'altro aspetto, e insistere sul salariato, come si fanno appunto i partiti di sinistra, o non interessarsi completamente alla questione, come avviene dalle componenti più che caratterizzano il movimento sociale francese o l'autonomia francese, che è di stampo anarco-insurrezionalista fondamentalmente, si ha difficoltà a porre quest'altra questione, che secondo me è assolutamente centrale per tessere un legame di alleanza o di coalizione. Mi chiuderei qua.
Prego.